Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata, un recente emendamento del governo prevede l'innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica in Italia. Ma di quanto aumenteranno? E noi utenti, quali effetti vedremo sulle nostre connessioni e soprattutto quando li vedremo? Ne parliamo con Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ben trovato.
Antonio, la scorsa settimana abbiamo accennato rapidamente al fatto che il governo ha approvato di recente un emendamento che prevede l'innalzamento dei limiti di emissione elettromagnetica nel nostro paese. E abbiamo già raccontato di come le soglie imposte dall'Europa siano ampiamente cautelative e basate su ricerche scientifiche. E ad oggi in Italia si usano soglie ancora inferiori rispetto a quelle previste in Europa, fino a 10 volte inferiori in alcuni casi. Questo significa naturalmente minore copertura a parità di antenne e quindi un investimento maggiore per gli operatori mobili che sono costretti a installare più stazioni radiobase per fornire un servizio paragonabile rispetto a quello che troveremo magari all'estero. Partiamo dall'inizio, come è nato questo decreto e perché è arrivato proprio ora?
Questa è una bella domanda, nel senso che non lo sappiamo in realtà. Quello che sappiamo è che si sono fatti una serie di tentativi sia nel governo precedente, come avevamo raccontato, no? Con il ministro Colao, e poi in realtà non avevano portato a nulla, ma anche questo governo in agosto aveva previsto nel decreto mille proroghe di inserire una norma di innalzamento dei limiti. E invece poi si è arrivati, anche quello niente di fatto, poi a un certo punto si è arrivato in questo decreto, questo diciamo disegno di legge di concorrenza, in cui è stato approvato in realtà non un emendamento del governo, bensì un emendamento della maggioranza in commissione del Senato, che prevede un processo simile a quello che era stato disegnato in agosto, in cui parte il processo di revisione dei limiti secondo la normativa esistente di legge, ma il disegno di legge fissa un termine di 120 giorni, scaduti i quali, se non si raggiunge una decisione finale, nel frattempo, transitoriamente, vengono modificati i limiti, e si modificano passando dagli attuali 6 volt su metro a 15 volt su metro. Prima dicevi fino a 10 volt inferiore. In realtà dobbiamo sempre ricordare il fatto che per tradizione questi limiti vengono quasi sempre messi, espressi in termini di campo elettrico, volt su metro, ma in realtà per capire qual è il vero limite e qual è, diciamo, anche l'effetto, no, sui tessuti biologici di riscaldamento e di possibili alterazioni, dobbiamo sempre fare riferimento alla potenza, o meglio alla densità di potenza, che è quella che poi dopo definisce lo spazio elettromagnetico con cui si possono costruire le stazioni radiobase. In questo caso si passa da 0,01 watt sul metro quadro a 0,52 watt sul metro quadro. Questo è, diciamo, il cambiamento nel passaggio da 6 a 15 volt su metro. Siamo comunque ancora molto molto sotto, 20 volte sotto il limite definito dagli organismi internazionali, dal CNIRP in particolare, che fa le linee guida che sono adottate dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, tra cui Francia e Germania, che è invece di 10 watt sul metro quadro, che corrisponde a quei 61 volt su metro che vengono spesso ricordati. Quindi siamo ancora enormemente sotto quello degli altri paesi, come abbiamo più volte ricordato.
E cosa dice il testo? Perché nella scorsa puntata dicevamo che era previsto un innalzamento dell'intensità dai 6 volt su metro ai 24 volt su metro. Però se ho capito bene, adesso non si parla più di 24 ma di 15. Quindi il valore non è definitivo sostanzialmente, così?
Non è definitivo. In realtà quello che si chiede agli organismi, tra cui il Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e altri, di far partire il processo di revisione. La storia del numero che viene messo in questo tipo di provvedimenti legislativi è una storia piuttosto bizzarra, no? Che secondo me è l'aspetto forse interessante di questa vicenda. 24, per qualche ragione misteriosa, era considerato un innalzamento troppo forte, ancora una volta molto inferiore a quello degli altri paesi, e quindi in qualche modo c'è stata una negoziazione puramente politica. Questo possiamo soltanto immaginarlo, ma evidentemente non c'è stato confronto con controparti di tipo scientifico, e quindi ancora una volta abbiamo una situazione nella quale 24, 15 sono numeri che escono un po' fuori dal cilindro, che è, diciamo, paradossalmente dopo 20 anni di disinformazione in Italia con insomma, aspetti che fondamentalmente sfioravano l'antiscienza nel tipo di preoccupazioni che venivano un po' agitate nell'opinione pubblica, arriviamo ad avere un valore che oggettivamente è un po' migliorativo rispetto alla situazione attuale, ma comunque ancora una volta non basato su alcun tipo di evidenza scientifica, come sono invece i valori che vengono messi nelle linee guida internazionali, che tra l'altro, ricordiamolo, sono stati aggiornati dopo 20 anni. E questi valori sono stati confermati, addirittura allungando i tempi di misura di questo tipo di sistemi. I tempi di misura sono un altro elemento un po' anomalo italiano, perché siamo l'unico paese in cui la misura è fatta sulle 24 ore, una media di 24 ore. Invece, in realtà, in questo momento si sta passando da 6 minuti ai 30 minuti che sono previsti dalle nuove linee guida del CNIRP. Il motivo è ancora una volta, diciamo, frutto di mediazione politica. Anni fa, quando ci si era resi conto che il limite dei 6 volt su metro, 0,1 watt su metro quadro, era decisamente troppo stretto per consentire uno sviluppo delle reti radiomobili in Italia, si era deciso un compromesso politico di fare una misura sulle 24 ore. La cosa un pochino strana è che nel momento in cui si adeguano i limiti, si potrebbe eliminare anche quest'ulteriore anomalia italiana, cioè togliere la media sulle 24 ore e stare invece a quello che sono le linee guida internazionali, che tra l'altro definiscono anche dei parametri molto, molto precisi di misura per gli organismi che sono le ARPA regionali che devono effettuare i controlli. Avremmo potuto probabilmente trovare un modo per adeguare i limiti a quelli che sono le raccomandazioni internazionali ed eliminare anche questa anomalia della misura. In questo caso qui, passando da 6 a 15 volt su metro, è chiaro che vengono mantenute tutte le anomalie, anche perché l'incremento è talmente piccolo per cui se invece togliessimo, diciamo, l'anomalia sulla misura è come dire che non cambiamo nulla. Questo aspetto è forse ancora più strano da spiegare. Ovviamente stiamo parlando ancora di un decreto legge, diciamo, un disegno di legge che non è ancora approvato, un emendamento di maggioranza che è approvato e un processo di revisione che non è ancora iniziato, quindi ancora una volta fa molto notizia perché sono 20 anni che si aspetta, però purtroppo è ancora una non notizia perché dobbiamo aspettare l'iter parlamentare.
Sarà il Parlamento quindi a confermare lo spostamento della soglia, ma c'è una commissione tecnica che assiste il Parlamento nella definizione di questi limiti?
Esattamente, c'è un gruppo di lavoro che viene interministeriale, che viene definito dalla legge che ha istituito questo recepimento della normativa europea in Italia 20 anni fa, esattamente 20 anni fa, e che deve essere rispettato. Quindi il disegno di legge nuovo non modifica questo processo, definisce semplicemente dei tempi certi perché questi organismi possano rivedere i limiti. Ed è chiaro che quello che è veramente più importante rispetto alla situazione attuale è quello di dare un'indicazione politica di voler rivedere i limiti. Questo non era mai successo, non si era mai arrivati fino a questo punto, quindi diciamo bene, non benissimo sul tipo di valori e sul tipo di approccio non scientifico, però sicuramente meglio che non far nulla, insomma.
E per quanto riguarda le tempistiche, entro quanto deve essere definito il nuovo limite e quanto tempo impiegheranno poi gli operatori mobili ad accoglierlo, diciamo, sulle loro reti?
Allora, diciamo, l'emendamento che è stato approvato parla di 120 giorni, che è il tempo che viene dato, che è un tempo piuttosto breve, tutto sommato, perché chiaramente i passaggi formali in cui il gruppo di lavoro deve esprimere una serie di pareri documentati, sono lunghi. Quindi, diciamo, la probabilità che questo limite temporaneo di 15 volt su metro venga realmente adottato è alta, la probabilità. Tuttavia c'è da tenere presente che anche una volta che la legge viene approvata, comunque non è immediatamente esecutiva in questa parte perché sono necessari dei decreti attuativi. E quindi in realtà le tempistiche potrebbero essere ben più lunghe dei 120 giorni indicati. E poi una volta che, diciamo, il provvedimento diventasse esecutivo, bisognerà poi prenderne atto in termini di regolamenti delle varie regioni, delle ARPA e indicare insomma, la possibilità agli operatori di modificare. Come si può fare? Anche qui ci sono alcuni aspetti a cui stare particolarmente attenti perché di fatto tutto quanto quello che è installato nei siti delle stazioni radiobase si basa su una serie di progetti che devono essere fatti di impatto elettromagnetico, che non possono essere rivisti da un giorno con l'altro, ma devono essere ripresentati alle ARPA. Quindi ci vorrà molto tempo affinché questo limite venga veramente sfruttato. Ovviamente nei nuovi impianti, che non sono moltissimi in questo momento per ragioni di crisi del settore, dell'investimento, nei nuovi impianti si potrà immediatamente sfruttare, però in realtà in quelli vecchi ci vorrà un po' di tempo per rivedere, rifare i progetti, farseli approvare e poi andare in esecutivo. Tra l'altro, anche qui è interessante capire quali sono, in qualche modo le reazioni a questo tipo di cambiamento, no? Cioè, atteso da tanto tempo, chi realmente sta reagendo a questo tipo di provvedimento? Diciamo soliti noti, nel senso che solite posizioni, anche se è interessante capire, che, diciamo, una situazione come quella italiana, anomala, ha comunque creato una serie di rendite di posizione, se vogliamo, oppure comunque ha creato un consolidamento del mercato e dei servizi che su questo tipo di limiti poi dopo in qualche modo sviluppano le loro infrastrutture. Oltre alle reazioni, diciamo, negative di, diciamo, associazioni ambientaliste di vario tipo, è interessante per esempio notare che associazioni come i piccoli fornitori di connettività, no? Radio, FWA, Fixed Wireless Access, siano molto critici rispetto a questo tipo di provvedimento, perché in realtà si vanno a toccare degli interessi. Nel momento in cui lo spazio elettromagnetico aumenta, è chiaro che con gli stessi siti è possibile avere una copertura maggiore delle reti 4G e 5G. E questo tende a coprire dei buchi di copertura che erano esattamente quelli in cui, diciamo, questi piccoli operatori si andavano a inserire per offrire un servizio alternativo. Se lo spazio non coperto aumenta, diminuisce, diciamo, diminuisce anche il mercato potenziale di questi piccoli fornitori. L'altro aspetto su cui in agosto si era ipotizzato un meccanismo un pochino più complesso di verifica è quello dell'uso effettivo dello spazio elettromagnetico. Una delle critiche che viene fatta agli operatori è quello di occupare lo spazio elettromagnetico su un sito anche se poi dopo non è realmente sempre utilizzato. Andando magari ad aumentare fittiziamente la potenza impegnata rispetto a quella effettivamente utilizzata. Questo può essere un modo per in qualche modo tenere lontani i concorrenti dall'installare altri emettitori sulle stesse infrastrutture fisiche, sulle stesse torri. Anche questo era un sospetto, diciamo, in parte fondato, queste sono le informazioni che arrivano, ma nella nuova versione non c'è più traccia, no, di quel tipo di controlli che venivano affidati a degli enti terzi, in particolare alla Fondazione Ugo Bordoni, che era, diciamo, diciamo, il centro di ricerca in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, adesso MIMIT, e quindi in qualche modo si è ritenuto che bastasse tenere un limite basso per evitare questo tipo di problema. Anche qui probabilmente questo è uno degli elementi che è entrato nella negoziazione politica, che ancora una volta nulla ha a che fare con gli aspetti veramente legati alla pericolosità per la salute, ma è ovviamente no, in un mondo fatto di interessi, ovviamente sono stati tenuti in conto.
E lo accennavi tu adesso, no? Che una volta entrati in vigore i nuovi limiti, gli operatori, quantomeno diciamo gli operatori grossi, potranno idealmente usare meno antenne per coprire la stessa superficie. E questo immagino significhi investimenti inferiori, tempi di installazione e in generale di aggiornamento della rete più brevi, ma i vantaggi agli operatori si trasmetteranno in qualche modo anche ai clienti finali, cioè come utente mi accorgerò di questa variazione o no?
Sì, probabilmente sì, nel senso che adesso non è diciamo, una di quelle variazioni di cui uno si accorge molto velocemente, però il punto è questo, diciamo, se immaginassimo che dall'oggi al domani tutti i siti esistenti 4G e 5G dovessero aumentare la loro potenza emessa, come utenti finali quello che vedremmo è un aumento della velocità di connessione a internet, semplicemente perché questi sistemi sono tutti sistemi che si adattano al canale radio e a pari condizione del canale radio, se aumenta la potenza aumenta quello che è il rapporto segnale-rumore e automaticamente il sistema aumenta la velocità in bit al secondo di trasmissione verso la rete e dalla rete. Questo è un effetto diretto, no? Aumenta la qualità in termini di velocità di collegamento alla rete. Il fatto di usare meno antenne è vero, quindi che vuol dire che, diciamo, data un certo livello di qualità della copertura, abbiamo bisogno di meno antenne. È improbabile però che questo porti gli operatori a rivedere i piani cercando di installare meno antenne. Quello che gli operatori fanno è lavorare su una base di torri disponibili e di installare, diciamo, nuovi sistemi come il 5G o nuove layer frequenziali disponibili sulla base di esigenze legate al traffico. Quindi man mano che il traffico aumenta, loro semplicemente aumentano, diciamo, il sottoinsieme di siti e di torri in cui installano gli apparati attivi. Questo è un processo che è successo già col 4G, ha messo più di 10 anni per essere completato, in cui man mano che l'esigenza di traffico aumenta vengono aggiunti nuovi siti, diciamo, rispetto alle torri esistenti, e viene aumentata quindi la capacità complessiva del sistema. Quello che si fa molto più di rado è invece creare nuove torri, perché creare nuove torri è complicato. In Italia ne abbiamo circa 30.000, è difficile trovare dei siti disponibili adatti, è difficile trovare chi concede il permesso nei comuni o nei terreni dove questi siti devono essere installati, quindi questo è l'aspetto più complicato del processo, trovare nuovi siti dove installare. Questo era anche un limite, non era solo un problema di costo, ma anche, diciamo, risolvendo il problema di costo e di investimento, c'era un problema oggettivo di riuscire a trovare un numero ragionevole di nuovi siti. Questo tra l'altro è dimostrato non soltanto in Italia, non è che è difficile in Italia creare nuove torri, è difficile ovunque, e se uno confronta la densità di torri nei vari paesi europei scoprirà che non ci sono enormi differenze. Questo perché una volta raggiunto un certo livello di saturazione è difficile riuscire ad avere nuovi permessi, quindi di fatto occorre trovare il modo migliore per far funzionare i sistemi con quel tipo di infrastruttura fisica di installazione.
Grazie mille ad Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano.
Grazie Lorenzo, grazie a tutti, ciao.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.